Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi. Conduce Michele Climaco.
Amici sportivi, ben ritrovati dopo la pausa pasquale. Torniamo all'appuntamento settimanale con Centrale Sport, anche se quest'oggi abbiamo fatto slittare la trasmissione di un giorno, dato che ieri era un giorno festivo. Naturalmente torneremo la prossima settimana nella collocazione tradizionale del lunedì alle ore 19. Siamo qui per parlare purtroppo ancora di una sconfitta del Nardò. In occasione dell'ultima trasmissione, ricorderete, avevamo analizzato lo stop interno con il Bitonto. Domenica scorsa è maturato un altro stop interno contro il Brindisi. Una battuta d'arresto purtroppo dalle conseguenze ben più negative rispetto alla precedente, perché sostanzialmente ha compromesso, o possiamo dire definitivamente, le speranze del Nardò di conquistare la salvezza senza i play-out. Parleremo di questa partita come sempre con Fernando Pero.
Buonasera a tutti.
Ben ritrovato Fernando.
Grazie.
A breve avremo anche un collegamento telefonico con Davide Cavaliere, attaccante del Nardò. Dicevamo, Fernando, anzi direi prima di passare alle dolenti note di questo campionato purtroppo negativo per il Nardò, dobbiamo spendere una parola per il primo verdetto definitivo della stagione, il Cerignola, che ha conquistato la promozione addirittura con 4 turni d'anticipo. È un qualcosa di insolito, no? Per sì, questo certo. Campionato di Serie D, che ci ha abituati nel corso degli anni a testa, quantomeno tra due squadre. In alcune stagioni c'è stato anche un rush finale che ha coinvolto più squadre. Ricordiamo per esempio quell'anno in cui fu protagonista anche il Nardò, con il Francavilla, il Taranto, il Fondi, tante squadre che si contendevano promozione. Ti ha sorpreso invece l'esito di questa stagione così semplice per il Cerignola?
Devo dire di no, perché ha vinto la squadra indubbiamente più forte e la squadra più organizzata, lo hanno dimostrato. Poi i numeri ovviamente sono sempre una prova, il Cerignola praticamente non perde una partita a tempo immemore, adesso non ricordo esattamente da quando, ma è stata una squadra dove solo noi abbiamo strappato 2 pareggi, quindi le strane cose di questo sport pazzo, io ci aggiungo.
Sì, che scusa l'inciso, non depone molto bene da un punto di vista scaramantico, perché se ricordi, a proposito, un'altra squadra che stravinse il campionato fu il Gallipoli, ma parliamo ormai di 13-14 anni fa, okay, e anche in quella circostanza, sì, se ricordi, il Nardò riuscì ad uscire imbattuto nelle 2 sfide con la capolista. Puoi continuare, insomma.
Sì,
non è un precedente.
Quella col Gallipoli, sappiamo bene la storia, no? Che poi divenne la pagina più brutta del campionato, praticamente anche forse della storia, no? Lo spareggio di Mentana, poi ci fu, che fu disputato quasi con la certezza della permanenza, invece lì facemmo una prestazione che è meglio cancellare dagli albi della storia del Nardò, perché sappiamo tutti com'è finita. Però voglio dire, riguardo la scaramanzia, non mi tange, perché non ci tengo non credo a queste cose, sì, perché la scaramanzia la lasciamo ad Olivieri e ai suoi aficionados. Io sono per la praticità, sono che per le cose che vanno conquistate, per la qualità, per l'intensità, per l'abnegazione, per il lavoro. Il resto è sì una componente di fortuna che ci è sempre mancata quest'anno, però alla fine ognuno è arbitro del proprio destino. Alla fine Cerignola, tornando ai discorsi di partenza, ha vinto perché era effettivamente la più quotata, la più organizzata, uno squadrone che abbiamo visto che anche in 10 ci ha sempre tenuto in apprensione, quindi onore a loro. Noi abbiamo fatto la nostra parte, ovviamente porgendo gli auguri sia al segretario che all'addetto stampa, che li hanno ribaltati alla dirigenza. Un campionato meritatissimo da parte loro. Vanno i professionisti, una squadra che può fare tanto secondo me nella Lega Pro, perché è una società molto organizzata, è anche una società, beati loro, con potenziali economiche voglio dire di livello, quindi può essere che si spiani un futuro importante per questa società, che lo ricordiamo anche blasonata, no? Voglio dire, addirittura Totò ci ha fatto un film sul Cerignola, sì, non so se questo è un particolare, tanto parliamo di cose.
Film,
sì, si chiama Gambe d'Oro,
allo stadio di Cerignola,
sì, no? Si chiama Gambe d'Oro ed è del 1950. Totò interpreta il presidente, c'è anche Paolo Ferrari come calciatore simbolo, il famoso uomo del Dash che due fustini al prezzo di uno. Vabbè, dai, questo lo lasciamo per chi è più attempato come me, insomma. Però voglio dire, il Cerignola non è una società emergente, è una società che insomma ha scritto le pagine importanti di calcio sin dagli anni 50 e anche prima, quindi onore a loro e bravi, siamo contenti, perché tra l'altro poi fra tifosi esiste un buon rapporto.
Sì, siccome parlavi di auguri al Cerignola, ne approfitto anche per fare gli auguri all'amministratore unico
ovviamente,
del Nardò, Alessio Antico, che per il lieto evento, no?
Sì, stamattina alle 6 la cicogna ha sorvolato via 20 settembre, è passata sullo stadio, non l'ha vista nessuno. Alessio ovviamente al settimo cielo per questa notizia, così come noi siamo ben lieti di questo nuovo arrivo che insomma implementa la grande famiglia Granata, ecco.
Infatti magari può anche avrà un futuro, no? Calcistico
speriamo di riuscire a vederlo, allora così ci auguriamo lunga vita anche a noi.
Infatti no, non possiamo più guardare tantissimo avanti, no? Anche se non è che siamo proprio vecchi decrepiti,
no, però la possibilità di vedere Giulio che veste la maglia Granata, perché no? Ce la possiamo gustare tutta.
Vabbè, cerchiamo di sdrammatizzare un po',
sì,
perché
assolutamente sì,
diciamo,
perché poi
la stagione non ci sta regalando.
Stiamo parlando di sport, ecco, quindi alla fine sì, sdrammatizziamo, ma rimaniamo comunque seri, perché va affrontato un finale di stagione con la giusta concentrazione.
Sì, e per chiudere il discorso relativo ai vertici della classifica, naturalmente la grande delusione di questo campionato è stato il Bitonto, che probabilmente a livello di organico non era da meno del Cerignola, però succede che poi le individualità non facciano squadra.
Lo abbiamo detto più volte, no? Il Bitonto era meno squadra del Cerignola, forse con le individualità un tantinello più basso, era comunque una rosa ricca quella del Bitonto, una società che diciamo ha tentato più volte di fare il salto di categoria, quando c'è riuscita ha avuto destini avversi che tutti conosciamo, e poi da ultimo il presidente che ha dichiarato, diciamo, di essere stanco di portare avanti questa onerosa barca, e quindi
anche se probabilmente andrà in qualche altra realtà sempre del Barese, si vocifera, insomma, che potrebbe.
Queste cose accadono di là, molti presidenti si spostano, ricordo quello del Terlizzi, ricordo il presidente del Biceglie che si è spostato a Foggia, insomma, sono
tanti
situazioni.
Anni fa c'era anche Flora, no? Che andava
insomma. Coglievano l'attimo dei probabili affari da concludere o degli accordi extra calcio, insomma, no? Con le territorialità, quindi gente comunque appassionata di calcio, ma che lo vuole unire anche all'utile dell'impresa, sperando di poterlo realizzare, ovviamente.
E veniamo invece al discorso che ci riguarda più da vicino. Abbiamo detto, purtroppo, ancora una sconfitta per il Nardò, quasi inaspettata, no? Perché era reduce da due risultati utili consecutivi, anche se entrambi in trasferta, dove la squadra in questo momento della stagione sta riuscendo a fare risultato con una certa continuità, a differenza invece delle gare casalinghe, che hanno portato soltanto 3 punti nel corso di questo girone di ritorno. gara che si era anche messa bene, perché dopo un predominio assoluto, anche se il Brindisi si era difeso bene senza concedere poi grosse opportunità da rete al Nardò, era giunto meritato il vantaggio di Mancarella, però potremmo quasi rimettere ogni settimana la registrazione
dell'iPad, no? Come si dice, il podcast con le trasmissioni precedenti, no?
Ancora una volta il vantaggio è durato 3 minuti, poi nel secondo tempo si è riusciti a recuperare quello che era diventato una situazione di svantaggio, anche lì appena 9 minuti, e poi il Brindisi si è riportato in vantaggio. Insomma, diciamo, una partita come tante altre.
Una partita come tante altre, con le soliti araghiri, con le solite amnesie difensive, con le soliti meccanismi difensivi che non scattano, nonostante individualmente la difesa del Nardò sia di tutto rispetto, purtroppo c'è qualcosa che capita sempre fra capo e collo, puntuale, dico io, nonostante la squadra, io l'ho vista per tutte le partite quest'anno, ovviamente posso dire che una svolta mentale l'ha avuta, anche nel momento in cui segniamo l'ottava sconfitta interna, ahimè siamo diventati terra di conquista, laddove una volta solo il nome Nardò incuteva terrore agli ospiti. Non posso dire che la squadra abbia giocato male, ed è questo il rammarico più forte, no? Perché poi se tu accetti la sconfitta e dici sì, abbiamo perso perché l'avversario è stato più forte, allora ti metti l'anima in pace e con spirito sportivo dici sì, bravi, stringi la mano, è ok. Ma non è così, perché purtroppo la rabbia che ci portiamo dietro è proprio questa: noi non siamo capaci di difendere un risultato che volge al nostro favore. Ad Altamura rischiamo di prendere il 3-3 sul 3-0, a Lavello siamo stati recuperati, a Casarano ci siamo andati vicini, però poi non entro nel merito di tante piccole situazioni che sono note a tutti e di tanti torti che purtroppo, cioè, faccio fatica pure a enumerare, perché quasi che ci stiamo facendo l'abitudine, ecco, può darsi che entriamo in questa amara consolazione del fatto che basta, cioè adesso siamo proprio sazi, siamo forse la squadra che, non ricordo quanti rigori abbiamo avuti contro, forse tu che sei più amante dei numeri, no, magari mi potrai venire, cioè, ma
in questo momento non riesco a dirti, veramente, però siamo oltre i 10, insomma,
no,
siamo...
ma sicuramente, secondo me siamo anche intorno ai 15, cioè una cosa allucinante, sono numeri catastrofici dove veniamo puntati e veniamo puniti. I rigori di Lavello sono qualcosa di assurdo, anche a distanza di tempo non riusciamo a darcene una ragione. Il quarto gol del Brindisi non fa testo, perché la partita era proprio sul gong, però anche lì è stato assegnato un rigore che non lo so quali manuali vengono posti ai direttori di gara per fare pratica e per dirigere una partita. Oltretutto apro e chiudo una parentesi, puntoriere è stato ammonito a Casarano perché si è arrampicato sulla rete. Lopez, ci mancava poco che arrivasse sul settore ospiti, sì, Lopez non è stato ammonito. Ora uno mi può dire il metro di giudizio dell'arbitro è differente da una gara con l'altra, ma c'è una regola e una regola va rispettata. Quindi se l'avesse fatto per dire un giocatore del Nardò prima, che se mancare la situazione si fosse arrampicato e non ammonito, l'avrei accettato anche per Lopez. Però voglio dire, sono episodi che ti fanno riflettere per dire perché non c'è univocità di interpretazione, sebbene stiamo parlando di partite diverse, no? Però non vuole essere sicuramente l'arbitro un alibi, anche se fa parte di quella variabile imponderabile che può decidere un match, così come l'ha deciso a Lavello, così come è successo in altre circostanze. Sta di fatto che noi viviamo col terrore di non portare mai a casa il risultato. In altre realtà basta l'1-0, poi subentra la maestria, subentra il non gioco, subentra il buttarsi a terra, l'infortunio e ci rialziamo subito. Siamo inesperti per queste situazioni. Ovviamente resta il fatto che nella circostanza in cui Blinzi ha fatto gol, noi siamo stati disastrosi, cioè non faccio fatica a dirlo. A me è rimasto impresso il secondo gol che abbiamo preso, cioè laddove un nostro difensore tiene sull'esterno chi porta palla e l'altro si sgancia per andare a fare il raddoppio lasciando la marcatura di colui che poi che segna, no? E si fanno infilare, cioè lì sono erroracci, ma io non li leggo come inesperienza o come posso dire, come incapacità di dare una lettura. Io li leggo come una situazione di ansiosa di poter gestire il risultato, di non poter portare a termine qualcosa di positivo. Ecco, io questa è la lettura che mi do, perché non posso accettarlo da gente di esperienza, da gente navigata. Questo è poco ma sicuro. Poi apro un'altra parentesi: hai esordito dicendo definitivamente chiuse le possibilità di salvezza diretta. Io non
matematicamente è chiaro che il discorso
no è... il problema è che, voglio dire, tutto può accadere, no? Cioè è chiaro che finché la matematica non ti condanna, adesso devi sempre puntare alla salvezza diretta. Quando la matematica ti dirà che non è più possibile, devi puntare alla situazione migliore nei play-out. Quando la matematica ti dice che non puoi raggiungere la posizione migliore nei play-out, devi evitare di essere fra le ultime due. Questa, diciamo, è la serie, no?
Sì, degli obiettivi. Ovviamente quando mancano ancora quattro partite è chiaro che se
quattro
le vinci
e mezzo va. Laddove
sei ottimista,
attenzione,
sulla
mezza. No, non è che sono ottimista, però ti posso dire una cosa: il Nardò nelle mezze partite fa delle cose incredibili, quindi chi può dirlo che in 45 minuti non possa accadere qualcosa di straordinario? Cioè, non diamo per scontato che andiamo a fare un viaggio a vuoto, anche perché andare e venire da Marigliano per fare 45 minuti non è proprio bello, insomma, no? Però la stiamo organizzando, quindi non ci andiamo di sicuro per fare la passerella o per portare la Juniores sapendo di essere già sconfitti, no, assolutamente no, perché manca un tempo e in una partita un tempo vuol dire tanto. Io mi porto dietro la fresca esperienza di Napoli-Empoli, e quindi, anzi di Empoli-Napoli, quindi se pensiamo in negativo, allora possiamo anche alzare le braccia.
È ovvio,
però,
che in una gara, in una mezza gara, può succedere di tutto. Ricordiamo, abbiamo anche le esperienze recentissime proprio del Nardò, i quattro gol a rotonda nel primo tempo, no?
Certo.
I due gol anche con il Lavello. Però non è che possa sempre andare,
no,
così.
No, ti ripeto,
bene.
La paura del Nardò, il limite grosso del Nardò è quello di non dare sicurezza sul vantaggio acquisito. Cioè il Nardò anche sul 3-0 ti fa scattare sempre la paura. Noi vincevamo 4-0 con Rotonda, abbiamo preso il 4-1 e il 4-2 nel giro di 4 minuti, e quando abbiamo preso il 4-2 si sono, diciamo, evidenziati gli spettri di un qualcosa di allucinante. Poi per fortuna il nostro,
sì,
il nostro Davide che è in linea ci ha poi messo una pezza e ci siamo portati quei tre punti a casa. Poi purtroppo in casa invece siamo diventati, ripeto, terra di conquista, quando noi storicamente eravamo come il Piave, no? Cioè non passa lo straniero, ed è così purtroppo.
Hai preannunciato che Davide Cavaliere, che sta diventando un abitué, no, della nostra,
sì,
trasmissione,
sì, il mio attaccante preferito, il mio ospite preferito,
alla sua seconda presenza, sia pure telefonicamente, lo salutiamo innanzitutto. Buonasera Davide, ben ritrovato.
Buonasera.
Salve.
Ciao,
buonasera,
Davide.
Grazie dell'invito.
Allora, stavamo un po' parlando di questa situazione. Noi ci eravamo sentiti dopo la sconfitta casalinga col Bitonto. Sono seguiti poi due bei risultati, anche se uno diciamo, compromesso un po' nel finale. Mi riferisco alla vittoria con Lavello, che stava maturando fino a 10 minuti alla fine, poi trasformatasi nel 3-3, però la settimana prima c'era stata la vittoria con Rotonda, di cui, come dicevamo, sei stato grande protagonista, perché non sappiamo come sarebbe finita quella partita senza il tuo quinto gol, dal momento che anche lì il Nardò stava cominciando a dare segnali di cedimento. No? Era passato dal 4-0 al 4-2. Parliamo innanzitutto della partita di ieri. Appunto, si attendeva questa svolta, che questi risultati positivi in trasferta potessero avere un seguito anche in casa, invece il Nardò è ricaduto nei suoi limiti casalinghi e è andato incontro all'ottava sconfitta interna. Qual è la tua analisi della partita di domenica scorsa?
Secondo me l'approccio è stato importante, perché la partita di domenica era una partita fondamentale per riuscire a prendere 3 punti. Non ci siamo riusciti, però c'è stato un grande rammarico, perché secondo me i primi 45 minuti non c'è stato gioco, cioè avevamo sempre la palla noi, e poi siamo passati in vantaggio, e poi la prima volta che secondo me si sono presentati in aria hanno pareggiato. Il secondo tempo, guarda, è stata un po' più equilibrata la partita, anche se quando mio compagno Cristian Mariano ha pareggiato, ha fatto 2 pari e io stavo subentrando in quel momento, ho pensato adesso la vinciamo. Poi tra un episodio e l'altro, cioè, non lo so,
diciamo, è riemerso sempre quello che ormai è chiaro, no? Il problema del Nardò, l'incapacità di gestire i risultati, questa facilità di prendere gol che poi vanifica anche questa vena realizzativa che comunque la squadra ha trovato, perché in avanti diciamo negli ultimi tempi sono stati fatti dei grossi passi avanti, no? A questo proposito, come ti spieghi invece questa metamorfosi positiva? Perché nel girone d'andata il Nardò aveva anche difficoltà a trovare la via della rete, adesso i gol vengono a grappoli. Come ti spieghi questo?
Secondo me noi stiamo creando molte più occasioni rispetto a prima, sicuramente sembra che ogni volta che gli avversari entrano in area sembra che ci segnano, noi invece dobbiamo entrare in aria 20 volte per riuscire a segnare. Però, cioè, non so, perché cioè, difensivamente pure ci siamo, sembra che gli ultimi minuti caliamo, non so come spiegarlo, sicuramente
sì,
caliamo un po' di attenzione, di concentrazione, perché le qualità, secondo me, i miei compagni ci sono tutte, secondo me caliamo un po' mentalmente, perché l'approccio in ogni partita c'è sempre.
Sì,
quindi vuol dire che partiamo con la mentalità giusta, poi sarà forse non so, fisicamente, mentalmente caliamo gli ultimi 15-20 minuti di partita.
Sì, analizzando un po' i gol subiti domenica scorsa, diciamo sul primo c'è stato anche un po' di casualità, no? Perché
una palla mezza e mezza è rimasta,
pallone che è stato rimpallato, è tornato sul giocatore del Brindisi e ha segnato. Il secondo invece è da rivedere per evitare, insomma, che possano ripetersi situazioni così balzane, no? A livello difensivo, perché appunto l'attaccante che va in una direzione, il difensore che va a raddoppiare dall'altra, e così si apre quell'ampia voragine che poi Lopez ha sfruttato. Sul terzo, diciamo che anche questa è una costante, no? Il gol subito su calcio d'angolo è successo più volte nel corso di questa stagione, anche se stavolta non si è trattato di un colpo di testa come nella gran parte delle occasioni, ma questo pallone che è arrivato sulla linea dell'area piccola, no? Con Lopez che era un po' decentrato rispetto all'assembramento che si era verificato.
Infatti, come ti ho detto prima, io su 2 pari pensavo che la partita la vincevamo. Poi vabbè, il quarto gol manco siamo venuti a commentare, perché il rigore per me era inesistente. Cioè,
Sì, sì, diciamo ormai comunque la partita era finita.
Mancavano pochi minuti alla fine. Sì, mancavano pochi minuti alla fine.
E, come tu sei entrato, hai detto subito dopo il pareggio di Mariano, no? Hai preso il
appena segnato.
Sì.
Un attimo dopo siamo entrati.
In quei 9 minuti che sono passati tra il 2-2 e poi il nuovo vantaggio del Brindisi, il Nardò che atteggiamento aveva? Voleva ad ogni costo cercare il terzo gol, forse troppa foga, perché in alcune situazioni
anche un po' vero, perché ci siamo un po' sbilanciati tutti davanti, quindi abbiamo concesso qualche contropiede, perché volevamo, non ci siamo sicuramente accontentati del pareggio, volevamo cercare di portare, di vincere la partita, insomma.
Ecco, devo dire che sul nostro numero, no, della radio è giunto un messaggio che ti riguarda, perché scrive un nostro radioascoltatore che si chiama Carlo, dice: sicuramente con Davide Cavaliere di più in campo il Nardò avrebbe avuto qualche chance in più in questo campionato. Che ne pensi dell'opinione di questo radioascoltatore?
No, vabbè, questi... nel senso, sì, forse lo ho detto, io avrei sempre preferito avere qualche minutaggio in più per dare una mano ai compagni, però sì, quello sicuramente, non più punti, questo non si può dire, però avrei dato una mano in più alla squadra, mi sarei sentito pure più contento di partecipare a, insomma, più partite, a essere presente in più partite.
Sì, dicevamo di quel gol che hai segnato a Rotonda, no? Hai interrotto un digiuno che durava praticamente dall'inizio del campionato, perché la rete di Nola era la seconda giornata. Un gol importantissimo quello, no? Dicevamo prima, perché non si sa mai, il Nardò magari sarebbe anche riuscito, con questi risultati pazzi che sta collezionando, sarebbe forse riuscito anche a non vincere. Nonostante il 4-0,
sì, ti dico la verità, quando siamo 4-2 un po' ci siamo guardati un po' in faccia, come per dire, no, non è possibile, cioè, o meno male, per fortuna
è un gol importante, no, insomma, quello
l'abbiamo chiusa.
Riesci a darti una spiegazione su questo rendimento così differente, anzi opposto possiamo dire, tra gare casalinghe e gare in trasferta, soprattutto in questo girone di ritorno? 10 punti fuori casa, appena 3 in casa.
Secondo me, come ho detto prima, quando giochi fuori casa tu stai per esempio 2 pari, la partita cerchi di gestirla, cerchi di giocare tu in contropiede, oppure cerchi di vincerla, ma forse con meno foga. Invece quando si gioca in casa, un po' spinti dal pubblico, un po' clamati dai tifosi per portare la vittoria, un po' noi che vogliamo portare i 3 punti quando giochiamo in casa, e quindi ci siamo sicuramente, siamo un po' più disattenti, cioè prendiamo più contropiedi. Secondo me questa è una mia idea, secondo me.
Sì, Fernando.
Secondo me ci sbilanciamo più in avanti per cercare di vincerla, mentre in trasferta si è più tranquilli, si gestisce più facilmente palle, e si dice giochiamo il contropiede noi, insomma.
Sì, naturalmente ci sono anche più spazi, no? Perché le squadre che vengono a Nardò poi molto spesso, abbiamo visto il Bidonto 2 settimane fa, anche il Brindisi domenica scorsa nel primo tempo ha fatto una gara prettamente difensiva. Fernando,
ti volevo chiedere, Davide, noi avevamo molte aspettative, no, sulla gara col Brindisi, quasi che la davamo per vinta, no? Nel senso che poteva essere di svolta per la stagione, per l'ottimismo, insomma, di raggiungere la salvezza diretta, che la matematica ancora non ha compromesso. Volevo chiedere qual è stata la reazione vostra, o come avete incassato questo passo falso, e quali sono le prospettive, insomma, di queste ultime 4 giornate e mezzo.
Sì. Allora, sicuramente dopo la partita eravamo un po' tutti nervosi, perché sapevamo che era una partita che non era una partita fondamentale. Le prospettive sono che adesso ci mancano 4 partite e mezzo, dobbiamo riuscire, cioè dobbiamo cercare di portare più punti possibili a casa cercare di uscircene da questa situazione. Poi, come ho sentito anche prima quando ero in ascolto, sono 12 punti, se mettiamo, perché 45 minuti di toglio noi li facciamo molto bene, come sentito dire.
Sì, certo.
Dobbiamo quindi cercare di vincerle tutte, e poi si vedrà alla fine. Però sicuramente non molliamo, non dobbiamo mollare, dobbiamo cercare di rimanere uniti tra di noi.
Sì, perché allora io faccio fatica a rivedermi in eccellenza, onestamente, questo te lo dico, perché, no, perché non lo meritiamo come città, come tifoseria, no, come società, come blasone, per tanti elementi. Quindi quello che io diciamo mi auguro è che anche questi valori vengano tenuti presenti nel momento in cui si scende in campo, cioè non è la società anonima qualunque che fa toccata e fuga in una categoria giusto per avere il lustro della situazione e poi sparire.
Io
come
lo
accade.
So bene, perché già sono stato un anno qui, sono voluto ritornare proprio per queste cose che hai detto tu.
Infatti, voglio dire, noi siamo anche per storia ricercati, no? Perché poi quando si varca quel cancello che dà l'accesso al campo, io credo che qualunque giocatore si senta giocatore nel nostro stadio. Ora, quello che io voglio, l'idea mia è quella di tenere presente anche questi valori, ma non per niente, perché purtroppo il salto all'indietro, che io non voglio neanche nominare, perché io sono convinto che ci salveremo di Riffa o di Raffa, con i denti, con le unghie, non noi resteremo in Serie D. Però guardiamo il valore oggi del campionato di eccellenza, cioè è avvilente, è un campionato di bassissimo profilo, è stato svilito perché è stato diviso, perché le partite sono di meno, perché diciamo proprio la bellezza è stata snaturata di questo campionato. Quindi il passo all'indietro non sarebbe di un gradino, ma di tanto, e la storia calcistica di questa città non lo merita. Questo era una, come posso dire, un'idea a margine di che volevo trasmettere, ma ti dico anche che per indole io sono l'ultimo a mollare. Se deve essere così per me, deve essere così per ognuno di voi, anche se io resto sempre a margine della squadra, delle idee, delle nozioni tecniche. Credo di interpretare l'anima del tifoso del Nardò, che è motivo per cui occupo, diciamo, quel ruolo all'interno della società. Oggi noi non dobbiamo mollare niente, ma veramente se servono le unghie, se serve affondare le unghie nella carne degli avversari, io lo dico in maniera molto cruda, per aggrapparsi a un risultato, facciamolo.
Dobbiamo fare di tutto, guarda, io già la partita col Brindisi pensavo, dopo due risultati, dopo un pareggio immeritato con Lavello, dopo una vittoria con Rotonda, pensavo che col Brindisi, cioè, eravamo molto delusi a fine partita, io compreso, ero molto nervoso perché mi aspettavo una vittoria, insomma, forse un po' tutti si aspettavano che una vittoria.
Sì, ma noi, forse lo dico alla persona sbagliata il concetto, perché io vedo quanto tu sia lottatore, no? Forse a volte lo sei anche troppo a scapito della lucidità, sì, voglio dire, perché hai questa furia sportiva addosso, no? Di voler spaccare il mondo, no? E ti ripeto, a volte può essere anche un limite nella finalizzazione, nell'essere lucido a gestire certe situazioni. Però
sicuramente è un aspetto che devo un po' migliorare, però come hai detto tu con le unghie prima, cioè quando entro in campo io
ripeto, ma deve essere un'idea di tutti, perché se io lo dico a Davide Cavaliere sto dicendo una cosa scontata, perché ti ripeto, per indole, per come sei fatto, per costituzione fisica, per muscolare, tu lo dai in campo sempre tanto, e si vede, no, che lotti. Però questa deve essere un'idea di tutti. Noi dobbiamo rimanere in Serie D, noi dobbiamo rimanere in Serie D. Questo è un messaggio che deve passare, perché ne va del futuro calcistico e sportivo di questa città.
Lo sappiamo bene, Fernando, sarà
l'impegno, insomma, non mancherà, sì. Penso che non è mai mancato,
l'impegno,
no,
non,
in
è mai,
squadra,
l'impegno non è mai mancato.
Serve la lucidità.
Il motivo per cui mi sento di dire questo è che noi dobbiamo essere bravi a gestire tutte le situazioni. Noi non dobbiamo avere paura di vincere, non dobbiamo avere la paura che il gol di scarto sia niente in confronto alla partita. Il gol di scarto è oro, il gol di scarto è come posso dire, un tesoro di un valore inestimabile. Cioè, ci sono squadre nel napoletano che ci insegnano che quando vanno in gol poi la partita smette, si finisce di giocare, non c'è più calcio, l'ammonizione, il cadere a terra, la furbizia, l'allontanare il pallone, spariscono la raccattapalle. Cioè, ci sono tante situazioni esterne che intervengono a difesa di quel tesoretto che è il gol di vantaggio, che però alla fine sono tre punti. Noi questo modo di operare purtroppo non ce l'abbiamo, e secondo me dobbiamo tirarlo fuori in queste ultime partite, perché noi siamo capaci di qualunque risultato. E lo dicevamo prima, noi siamo una squadra che col Cerignola ha fatto due pareggi, noi non abbiamo perso col Cerignola. Il Cerignola è uno squadrone stellare che ha vinto immediatamente il campionato, ma col Nardò non è riuscito a passare. Perché? Perché noi siamo in grado di dimostrare il nostro valore con chiunque, e questo deve essere una prova di coscienza, nel senso che dobbiamo prendere dimestichezza delle nostre qualità, ecco. Quindi mettiamole in pratica, siamo convinti, andiamo, prendiamoci la partita, prendiamoci i punti, diamo il massimo, non dobbiamo avere paura di niente e di nessuno. Questa è la realtà,
un discorso di mentalità soprattutto, insomma.
Certo.
Bene, Davide, ti ringraziamo per la tua disponibilità. Grazie ancora.
Davide. Grazie a voi. Ciao Fernando,
ciao,
buona
Davide,
serata.
Grazie. Ciao.
E quindi abbiamo ascoltato Davide. In effetti questa è una squadra che ha potenzialità. Noi abbiamo visto tante squadre che poi sono retrocesse o che comunque si sono salvate per il rotto della cuffia, no? Nessuna di quelle ha mai lasciato intravedere le potenzialità di questa squadra, no? Cioè, una squadra che va a vincere 5-2 in trasferta, che ad Altamura vince 3-0 sino al 90esimo. Però poi
questa, ma che dimostra di saper giocare, quella è la cosa che ti lascia l'amaro in bocca. Cioè, noi non è che abbiamo vinto, cioè il primo tempo di Rotonda è stato di una bellezza straordinaria. Purtroppo non c'era moltissima gente da Nardò a testimoniare, sì, quello che sto dicendo, no? Perché
comunque
poi
abbiamo visto attraverso le immagini,
è chiaro,
no?
Però quelli
partita
sono gli highlights. Io sfido chiunque a mettersi a guardare tutta la partita.
No, però c'è stata la diretta.
Sì, c'è stata la diretta,
avuto
sì,
la possibilità.
Vabbè, non era seguitissima nei numeri, però no, voglio dire, molti tifosi magari si sono persi questa possibilità, e quello che sto dicendo è per costoro, no? Ora, noi se a Rotonda siamo capaci di quello, no? Se abbiamo quella scioltezza, quella,
sì, il problema
quella brillantezza,
di questi equilibri che poi mancano a livello difensivo, no? Perché poi tutto viene vanificato dal fatto che si subisca gol praticamente ad ogni tiro dell'avversario, e purtroppo il nocciolo della questione
sì, è sempre quello. Che una fase di poi ripeto, il calcio da fermo, Dio ce ne scampi, perché non siamo mai riusciti. Cioè, statisticamente tutte le squadre prendono gol su calci da fermo, no?
ma non così tanti,
così come tanti rigori ci vengono assegnati contro. Quindi c'è una squadra che dalla cintola in giù diciamo non riesce a trovare gli equilibri giusti, c'è una squadra che invece dalla cintola in su questi equilibri li ha trovati, nel senso che 10 gol in tre partite noi forse non li abbiamo fatti in chissà quante partite, no?
Sì, complessivamente diciamo che Nardò è la squadra tra quelle che sono in lotta per evitare la retrocessione, è quella che di gran lunga ha realizzato più gol, no? 44 rispetto ai 23 addirittura del San Giorgio, che sarà uno dei nostri prossimi avversari. Parliamo della metà, no?
E questo che cosa sta a significare? Proprio il discorso che il San Giorgio, se fa un gol,
però appunto ha vinto tante partite per 1-0,
ma se il San Giorgio fa un gol, e il San Giorgio, stiamo parlando di Napoli, cioè stiamo parlando di San Giorgio a Cremano, che è praticamente l'Interland napoletano, dove la cultura della difesa del risultato con tutti i mezzi possibili ci viene insegnata da quelle zone, no? Voglio dire, noi abbiamo visto il Nola in casa, che cosa ha fatto, no? Quindi c'è, possiamo, mi si passi il termine, l'anticalcio che viene messo sul terreno di gioco, che però quell'anticalcio ti porta alla fine tre punti. Se una squadra che è esattamente la metà dei nostri gol occupa la stessa posizione di classifica, allora vuol dire che loro dalla cintola in su sono, ma la difesa la sanno fare con
quello
con,
che preoccupa è che riusciremo ad acquisire questa mentalità, questo modo di agire, ma anche io dico maggiore equilibri complessivi di squadra, appena quattro giornate, se non siamo riusciti a farlo per un intero campionato.
È chiaro che questo discorso diventa difficile da praticare, no? Cioè avere una svolta e diventare tutto un colpo una difesa arcigna che non prende più gol e che dà sicurezza. Io credo che questo non si possa più realizzare se 34 partite non l'hanno dimostrato. Però c'è un termine che si chiama concentrazione, che è qualcosa di diverso, no? Che va al di là, fuori dagli schemi, che quindi concentrazione, lucidità probabilmente ti mettono al riparo da tante situazioni poco piacevoli.
Noi abbiamo preparato l'intervista, diciamo le dichiarazioni post partita di domenica scorsa di mister De Gadia, e anche lui ha detto: non riesco a spiegarmi, insomma, come sia possibile che subiamo tanti gol, come gli avversari con grandissima facilità trovino il gol, mentre noi appunto dobbiamo sudare parecchio per trovare la via della rete, nonostante, dicevamo, comunque un attacco molto prolifico. Ascoltiamo De Candia.
Allora, mister, mancano poche giornate alla fine del campionato. Quello che manca Nardò è la difesa, che ogni pallone entra, non so che cosa succede, però noi abbiamo una difesa che va un po' da tutte le parti. Ogni volta prendiamo un gol, un tiro, un gol. Il Bini ha fatto due tiri e mezzo, ha fatto tre gol, tralasciando il regole. Che cosa c'è che non va?
A parte che dobbiamo parlare di fase difensiva, non di difesa, quindi abbiamo preso tre gol su palla in possesso nostro, quindi sono disattenzioni, su quello non so dare una risposta, sinceramente, erano tre palle il nostro possesso, ma lasciamo stare il rigore che è un'invenzione del, non so, del signor, non so chi, nel tanto me lo voglio sapere, quindi non sulle tre, e in questo momento la fase difensiva la stiamo facendo anche bene. Rischiamo, ad esempio a Lavello non abbiamo rischiato assolutamente niente, abbiamo preso tre gol però su due rigori lo stesso gratis, e niente, oggi sì, abbiamo noi palla, non so dare una risposta, altrimenti dovrei inventarmi una risposta, e non mi sembra rispettoso nei confronti di nessuno.
Questa è mai stata la gara che si aspettava, magari con un po' più di tensione poteva essere una gara un po' più tranquilla, invece tanti gol, tanti travolgimenti di fronte.
Ma tanti gol, quando ci affrontano i gol vengono fuori, noi abbiamo fatto oggi, abbiamo fatto 10 gol in tre partite, però il problema è che ne prendiamo, quindi la partita era come doveva andare alla fine, stava andando per il verso giusto, siamo andati in vantaggio, poi la prima disattenzione, la prima palla che ci capita in area, abbiamo beccato gol. Poi abbiamo avuto la disattenzione, poi siamo stati bravi anche ad impattarla subito. Soltanto che ho l'impressione che mentre noi dobbiamo faticare tanto per costruirci un qualcosa, agli altri viene facile un po' tutto. Un po' viene facile, un po' qualcuno ci mette del suo, e non voglio dire chi è questo qualcuno.
Allora, come pensa di andare avanti in queste altre cose? Pensa di cambiare qualcosa o andremo sempre, questa sarà la squadra, il modulo per affrontare le partite?
No, ma adesso parlare di squadra, la squadra è questa, che tanto da dicembre in poi la squadra è rimasta questa da gennaio in poi, quindi la squadra è questa. Il discorso di modulo e di sono discorsi di numeri, perché poi se noi riusciamo ad arrivare facile nella metà campo avversaria, se riusciamo ad avere delle occasioni, se riusciamo a concretizzarle, poi il problema non è un discorso di modulo, cioè penso che le abbiamo provate tutte, mi siamo parlati 4-1-2, 4-4-2, 4-2-4 oggi, 5-3-2, 3-5-2, stiamo provando tutte, bisogna provarle tutte. Adesso cosa ho intenzione di fare non lo so, in questo momento non lo so, ho detto, anche perché veniamo fuori da una serie di risultati buoni. Anche oggi la prestazione è stata una prestazione buona, cioè, se poi è ovvio che dirlo su un 2-4 fa specie, però se c'è una squadra che arrivava a cercare di costruire, quello era sicuramente Nardò. Ma giustamente il Brindisi invece ha giocato in ripartenza, visto che aveva giocato con due attaccanti rapidi e non abbiamo neanche concesso la ripartenza, perché il secondo gol sicuramente non è una ripartenza, è un errore, è un passaggio sbagliatissimo fatto in mezzo al campo, dove sappiamo benissimo che non si gioca mai in orizzontale. E poi forse abbiamo fatto qualche altro errore, forse adesso quando rivedrò l'azione posso dire che se ne abbiamo fatto uno di errori oppure altro.
Possiamo dire che Nardò gioca meglio pure in casa che in casa?
No, Nardò fa risultati, più risultati fuori casa che in casa. Non gioca meglio. Non gioca meglio. No, 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 o meglio ce l'ho, però è una mia idea, quindi non vale fino a un certo punto. Non, né tantomeno in questo momento la mia idea può essere, se la giro qualcuno non ci possiamo più non possiamo più correre a ripari, quindi la mia idea era chiara ed è stata esposta in tempi non sospetti, probabilmente non in questo momento purtroppo si sta concretizzando, ma in questo momento non serve a nessuno quello che penso io, serve soltanto stare là concentrati, cercare di continuare a lavorare bene come stanno lavorando bene i ragazzi, perché da questo punto di vista non sono secondi a nessuno, e provare a fare quanti più punti possibile per vedere se riusciamo a fare un miracolo con la salvezza, miracolo, se riusciamo a raggiungere la salvezza diretta oppure a raggiungere la migliore posizione per poi giocarcela tutta ai play-out. Bisogna essere realisti ed è questa la mia disamina.
Queste le dichiarazioni di De Candia, che diciamo per la prima volta si è un po' sbottonato, no? Perché è sempre molto cauto, cioè non dà mai la colpa ai giocatori, non, almeno pubblicamente lo fa probabilmente anche per difendere il gruppo, perché sa che comunque,
fa parte del ruolo dell'allenatore, quello di schermare.
Però stavolta insomma, ha lasciato intendere insomma, come se lui avesse chiesto qualche rinforzo, che la situazione che adesso si sta vivendo quasi era preventivabile, perché manca qualcosa a livello di organico.
Il nostro mercato noi lo abbiamo fatto, no? Voglio dire, non abbiamo fatto grosse trattative a livello numerico per come l'ha fatto il Brindisi, indubbiamente che ha svoltato completamente come qualità di squadra, sebbene non sia una squadra
con tantissimi nomi, no? No, nomi.
Noi abbiamo pescato due calciatori, anzi tre calciatori importanti, non cito né De Feo né Gallo fra questi, perché sicuramente quest'ultimo personalmente avrei voluto vederlo all'opera molto di più. I calciatori che sono venuti da noi si sono infortunati, questa è la realtà. Abbiamo perso Romeo quasi subito da quando è venuto, ovviamente l'abbiamo preso perché non siamo stati convinti dalle prestazioni di Mileto e Porcaro, poi abbiamo preso Fiorentino che aveva dato una quadratura alla squadra, no? E l'abbiamo vista, secondo me, la squadra al top delle sue espressioni tecniche contro il Fasano. La vigilia di Natale, no? Abbiamo visto come Fiorentino fosse stato proprio azzeccato come soluzione tattica, come tipo di calciatore e come messo in quel contesto faccia la differenza in positivo. Fiorentino che finalmente è recuperato, così come lo vecchio, e quindi dovrebbero essere a disposizione della trasferta di Marigliano, ad eccezione di Mengoli che era espulso per quella gara. Anche se Mengoli è recuperato, ma per regolamento sappiamo che non può giocare. Quindi abbiamo pagato di fatto un mercato che poi nella realtà non c'è stato, cioè noi abbiamo cambiato per non avere gli uomini a disposizione, e quindi anche questo si è ritorto contro di noi. Poi non so le dichiarazioni del mister dove volessero andare, diciamo, a dare senso, no, alle parole, però il nostro mercato è quello. Noi siamo una rosa di 24 calciatori, non siamo una rosa povera a livello numerico, lo siamo stati nel momento in cui per tantissime partite non siamo riusciti a portare i 20 in distinta e avevamo tre portieri nei 18 e nei 19, perché purtroppo abbiamo portato anche Rollo e Centonze, ma sono entrambi portieri, ma altrimenti saremmo stati in 18 e anche in 17. Però sono situazioni che possono capitare, non devono capitare, ma poi quando si accanisce la sfortuna, queste cose incidono, e tanto.
Eh sì, per chiudere il discorso su Fiorentino, che speriamo quindi di rivedere in campo, non so se già domenica prossima, magari
è disponibile,
poi
domenica scorsa insieme a Lovecchio era già, diciamo,
però non sono andati in panchina né no. Uno né l'altro,
no, però domenica, nelle poche volte in cui, diciamo, la mia attività mi permette di vederli allenare, domenica nel pre-gara ho visto che Lovecchio si allenava regolarmente, per come stavano facendo gli altri, e che Fiorentino faceva finalmente giri di campo per recuperare la tenuta atletica senza la zoppia che l'aveva contraddistinto nelle ultime gare.
Peraltro parliamo di giocatori che sono assenti ormai da più di 3 mesi, quindi c'è anche bisogno di un po' di tempo per recuperare. Che,
se non sbaglio, Fiorentino col Gravina, sì, perché lui finimmo in 9 quella partita, in realtà eravamo in 8. Perché lui non ce la faceva proprio ad andare avanti. Vabbè, la partita di Gravina poi la lasciamo a Hitchcock per scrivere un libro giallo.
Quella già ha prodotto
tanti danni.
Non rievocarla. No. Parliamo anche di volley questa sera, perché domenica scorsa sono iniziati i playoff che vedono protagonista la Dream Volley Scuola Sarmenti del presidente Alessandro Bucarella, che dopo aver concluso la stagione regolare al secondo posto, 13 vittorie e una sola sconfitta, praticamente è stato un testa a testa con il Monteroni. Sia il Monteroni che il Nardò hanno perso una partita praticamente con l'avversario diretto, no? Quindi sono state le grandi dominatrici della stagione regolare. Adesso sono iniziati i playoff. La Dream Volley Nardò si trova in un mini girone a 3 che comprende anche Trepuzzi e Cerignola. Domenica scorsa la prima partita con Trepuzzi, che nella stagione regolare invece si era classificata al terzo posto. La Dream Volley Scuola Sarmenti Nardò ha vinto nettamente per 3-7-0. Qualche piccolo problema soltanto nel primo set, che ad un certo punto la compagine ospite vinceva per 18-9, poi sono migliorate le performance per quanto riguarda il servizio e l'attacco, e con un parziale di 18-9 la Dream Volley poi ha vinto il primo set per 25-22. Tutto facile nel secondo set, vinto per 21-17, più equilibrato invece il terzo set, ma comunque i valori espressi nel corso della stagione regolare sono stati poi confermati dal campo, e le ragazze neretine sono riuscite ad aggiudicarsi anche la terza frazione col punteggio di 25-21. L'unica nota stonata della serata è stato l'infortunio di una delle ragazze, la Passaseo, che purtroppo ha dovuto lasciare il terreno di gioco, e ancora non è chiaro quando sarà recuperata. C'è però ora una settimana di pausa, perché poi si ritornerà in campo tra 2 settimane, quindi domenica 8 maggio, per la gara probabilmente decisiva contro Cerignola, che si giocherà in trasferta. Lunedì prossimo avremo ospite sicuramente qualcuno della Dream Volley, o il presidente Buccarella o qualche altro dirigente, per cui avremo modo poi di approfondire questa avventura delle ragazze neretine che, ricordiamo, lottano per ottenere la promozione nel campionato nazionale di Serie B. Fernando, siamo giunti a conclusione di questo appuntamento, anche perché ricordiamo oggi è martedì e quindi tra qualche minuto partirà la trasmissione dedicata al basket A2. Allora, l'ultimo, diciamo, parliamo di questa mezza partita che ci attende a Marigliano. Abbiamo già detto, sulla carta è un'impresa difficilissima, però provar non nuoce, come si dice.
Assolutamente, il calcio, voglio dire, è uno sport pazzo, no? Da questo punto di vista le sorprese sono sempre dietro l'angolo. 45 minuti non sono pochi, può essere che tante situazioni possano volgere al nostro favore, che magari a leggere grandi numeri ci possa arridere. Io informo che la gara si giocherà sabato.
Ah, quindi non domenica, ma no. Sabato.
Per accordo fra le due società abbiamo deciso di anticipare a sabato. Al povero segretario questo gli ha comportato tanti sconvolgimenti delle carte in tavola, figuriamoci che cosa vuol dire alberghi, lunghi ritiri prenotati, perché inizialmente dovevamo rimanere per 4 giorni nel napoletano, poi con questa richiesta si sono fatte altre valutazioni, quindi si rientra e poi, per poi ripartire il martedì per andare nella stagione.
Sì, perché ricordiamo che poi mercoledì ricomincerà il campionato con i suoi turni regolari e
ci sarà il turno infrasettimanale di San Giorgio a Cremano,
scontro diretto.
Quindi sono intervenute un po' di modifiche in questi ultimi minuti, per fortuna siamo riusciti a mettere tutto a posto in funzione di questo accordo. È una gara che ha finché una gara ha delle speranze, cavalchiamole. Partiamo da un 2-0, partiamo da una situazione difficile, ma sappiamo che noi siamo capaci di tutto, quindi così come siamo negativi in alcune circostanze, così riusciamo a essere brillanti e inaspettatamente brillanti in altre situazioni. E probabilmente il fatto di partire battuti ci darà qualche scioltezza in più, ecco, perché avremo meno responsabilità in questa gara, e chissà che non succeda qualcosa
di imprevisto, insomma, di inatteso.
Di imprevisto.
D'altra parte, questa è una squadra pazza, abbiamo detto,
sì,
no?
Sì.
Quindi tutto è possibile.
E poi ora pure che accada qualche cosa di positivo per noi. E è vero che abbiamo tutte le colpe di questo mondo, io sono il primo a dire, come ho detto in all'inizio della trasmissione, ognuno è artefice dei propri destini, però qualche variabile esterna è intervenuta, tipo gli infortuni, tipo la sfortuna, tipo arbitraggi, tipo il Covid, tipo il campionato a singhiozzo, pause di un mese e riprese con partite serrate. È un campionato in cui si può scrivere veramente un libro, però noi non meritiamo, credo, di retrocedere per tutta una serie di situazioni e di valori interni importanti di questa società.
Bene, io e Fernando andiamo via, il nostro regista Gianfranco Esposito invece resterà qui perché dovrà curare anche la regia della trasmissione che inizierà praticamente tra pochissimi secondi, diretta da Sebastiano Tarantino, Basket A2. Grazie a tutti per l'attenzione, buona serata.
Grazie.
Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche.